lo sfogo di Verdini. La sindaca di Roma è proprio inadeguata e si è circondata di una banda. Lo sfogo dell'assessore all'urbanistica Verdini. La sindaca è impreparata. Dall'inizio si è circondata di una corte dei miracoli. Si è scelta intorno lei una banda. Di Federico Capurso, dalla stampa. 8 febbraio 2017. Nota. Questa mattina l'assessore del comune di Roma Paolo Verdini ha smentito di aver rilasciato delle dichiarazioni al nostro giornale sulla giunta di Virginia Raggi. La stampa conferma parola per parola il colloquio con l'assessore Verdini pubblicato nell'edizione odierna a firma del giornalista Federico Capurso. Se umanamente si può comprendere l'imbarazzo dell'assessore, questo comunque non giustifica in alcun modo gli inaccettabili giudizi che Verdini ha pronunciato sul collega per cercare di smentire quanto riferito. Lo hanno chiamato eretico comunista, ma Paolo Verdini, assessore all'urbanistica di Roma, è un uomo difficile da incasellare. Di certo anarchico nel suo approccio con il Movimento 5 Stelle, quasi esterno alla giunta grillina, libero dalle briglie nel dire sempre ciò che pensa e con una guerra da vincere, quella per evitare speculazioni edilizie nel progetto per lo stadio della Roma. Ora che la sua battaglia rischia di naufragare e che la sindaca Virginia Raggi è sempre più incatenata dal commissariamento politico di Beppe Grillo e dalle vicende giudiziarie, Verdini sente il bisogno di sfogarsi, anche se non riesce a darsi una risposta per come si sia arrivati a questo punto. E Verdini dichiara: non lo so, è stato fatto un errore dopo l'altro. Prima con la nomina di Raffaele Marra, poi la polizza di Romeo, e se è uscita questa cosa sull'Espresso, fra qualche giorno magari ne esce un'altra. Non si può dire che sia finita la musica. Si stringe nella giacca, mentre dopo una giornata di lavoro tenta di fare il punto. Trovo la situazione esplosiva, questa città non tiene. Ma le risposte non arrivano. Forse c'è bisogno di tornare al principio di questa avventura, quando i 5 Stelle mi hanno chiesto aiuto per affrontare alcune battaglie insieme. Anche per questo non ho fatto gli esami con il direttorio. L'unico assessore, credo, ad essere entrato di diritto, ma non mi aspettavo tutto questo. Poi, forse, i volti delle persone con cui si è dovuto interfacciare in questi mesi tornano rapidi alla mente, dai consiglieri ai vertici del movimento, fino a Virginia Raggi e a Salvatore Romeo, al centro dell'ultimo ciclone abbattutosi sul Campidoglio, e non riesce a tenersi, e aggiunge: sono proprio sprovveduti. Questi secondo me erano amanti. L'ho sospettato fin dai primi giorni. Ma mi chiedevo, com'è che c'è questo rapporto? Mentre lo dice, il suo sguardo non è quello dell'insofferenza, ma della stanchezza, quasi arreso a certi comportamenti. E aggiunge, e poi questa donna che dice che non sapeva niente, ma a chi la racconti? La sua fortuna è stata che non ci fosse nessun reato. Lei era anche già separata al tempo, e allora dillo. Ma possibile che questa ragazza non debba uscire mai? Il problema del Campidoglio però per Verdini non sembra quello di una eventuale relazione tra Raggi e Romeo, sulla quale peserebbe il sospetto, tutto politico, che Romeo abbia potuto approfittare della situazione per diventare capo staff della sindaca, con conseguente stipendio triplicato, in barba alle battaglie grilline contro le parentopoli, per la meritocrazia e così via. Il problema, per il professore Verdini, anarchico di Roma, sembra essere proprio la Raggi, e aggiunge: su certe scelte sembra inadeguata al ruolo che ricopre. Secondo grande commissario dello Stato, che devo frequentare per dovere, lo vedono che è impreparata. Ma impreparata strutturalmente, non per gli anni. Se vai, per dirne una, a un tavolo pubblico e dici che sei sindaco di Roma, spiazzi tutti. Lei invece, e nell'esitazione, Verdini si accarezza i baffi prima di tirare un sospiro che nulla ha del sollievo. E aggiunge, mi dispiace molto, se lei si fidasse delle persone giuste, ma lei si è messa in mezzo a una corte dei miracoli. Anche in quel caso io gliel'ho detto, sei sindaco, quindi mettiti intorno il meglio del meglio di Roma. E invece si è messa vicino una banda. È forte il sapore del rimorso e della rabbia per non essere stato ascoltato quando da mesi aveva avvisato la sindaca dei pericoli che Marra e il raggio magico portavano con sé. E conclude: io sono amico della magistratura, Paolo Ielo lo conosco benissimo, è un amico, ma lei è stata interrogata 8 ore. Anche lì c'è qualcosa che non mi torna. Come se ne esce? Non lo so, io questo non lo so. E si allontana nella notte romana. 8 febbraio 2017. Virginia Raggi nella terra dei creduloni. Di Pierfranco Pellizzetti. Abbiamo creduto che la marocchina Ruby fosse la nipote dell'egiziano Mubarak. Abbiamo creduto che Claudio Scajola abitasse a propria insaputa. Abbiamo creduto che Umberto Bossi fosse Braveheart. Abbiamo creduto che Massimo D'Alema non fosse un antemarcia del blairismo. Abbiamo creduto che il blairista Matteo Renzi fosse un rottamatore della casta. Abbiamo creduto che il duo Grillo e Casaleggio fossero gli esploratori di nuove frontiere di democrazia. Abbiamo creduto che la stampa nazionale, nell'enfasi macroscopica dedicata ai nuovi corsi amministrativi romani, fosse mossa soltanto da determinazione civile a informare. Sicché, per quale motivo non credere che Virginia Raggi fosse all'oscuro delle donazioni di cui era destinataria, con tanto di dedica affettiva? Perché non credere che la sibillina fanciulla sia perseguitata sistematicamente da una sorta di sfortuna, tipo nuvola nera di fantoziana memoria, che la trasforma in un personaggio fiabesco? Ogni volta che sfiora con le proprie labbra un principe azzurro della pubblica amministrazione capitolina, questo si trasforma immediatamente in un orrendo batrace. In questo misto mare di credulonità è possibile far arrivare un refolo di realtà. Un primo effetto di benefico disvelamento c'è stato il 4 dicembre scorso, ma la strada per recuperare barlumi di spirito critico è ancora lunga da percorrere, magari accompagnando la presa d'atto delle nudità effettive di finti sovrani imbroglioni con la sacrosanta pratica dell'ironia. L'antico jingle del una risata li seppellirà, lasciando perdere il Bossi, dato per non più pervenuto insieme alla sua inguardabile figliolanza e al cerchio magico diamantifero, lasciando in pace il Gianroberto Casaleggio, dipartito alla volta della Gaia dei suoi sogni, dove magari potrà chiedere l'autografo al proprio maestro e mentore Isaac Asimov. Vogliamo ammettere che il circo dei politicanti viventi fa abbastanza ridere, e che se impareremo a riderne forse riusciremo a smascherarne i traffici comunicativi e gestuali con cui pretendono di asservire la nostra capacità pensante. Perché tale operazione è indispensabile, per una ragione molto semplice. Il panorama dei ridanciani mannari che ci circonda è la diretta conseguenza del clamoroso default qualitativo della classe dirigente nel suo complesso, da cui consegue l'inevitabile riduzione della pratica politica a livello demenziale. In questi anni l'indignazione nei confronti dei politicanti ribaldi e affaristi, sostanzialmente nemici dei governati, ha finito per accreditare la mitologia retorica altrettanto incongruente dell'appello all'improvvisato, purché onesto, chiamato a sostituire in quanto voce dei cittadini l'inguardabile. Come se il problema del processo formativo al pubblico fosse una truffaldina fisima tecnocratica. Poi ti ritrovi con le Virginia Raggi, che non sarà la zarina o l'arpia descritta dalla grande stampa, però fa ancora più danni per via della sua ormai conclamata inadeguatezza. Poi ti ritrovi con le stesse beghe politicanti di prima, che l'ordine poliziesco fratto repressivo di uno staff milanese non riesce a tenere a bada, anche perché persegue logiche scopertamente consulenziali e di business. Allo stesso tempo ci si ritrova al governo le penose fotocopie di quello precedente, e un premier che rivela capacità di leadership analoghe a quelle del Bradipo dell'era glaciale. Intanto nuvole nere si addensano sulla penisola e questi leader improbabili sanno solo escogitare l'ennesimo ricorso al lavacro delle urne per incassare auspicati vantaggi in quanto a organigrammi, senza alcuna visione strategica che la politica a misura della credulonità non rende necessaria. 5 febbraio 2017.